cosa hanno in comune Loki
e Dublino? Quanta distanza c'è?
Meno di quanta si creda.
Le dinamiche del mondo, osservate da 2400 km di distanza. Loki.
Dublino.
Ciao Luca, ciao Diego.
Ciao, ciao Simone, ciao Diego.
Diego Coi è un artista e paralista della provincia di Catanzaro, quindi il nostro conterraneo, autodidatta. Questa è una cosa secondo me sbalorditiva e sono veramente molto curioso di sapere il percorso che ha fatto Diego Coi per poi diventare quello che è oggi, per un grande artista dell'iperrealismo contemporaneo. Allora Diego, come è iniziato? Come ti è venuta la passione? Da dove nasce?
Allora, inizialmente tutto quanto è partito come un gioco. Più che altro io inizialmente mi ero iscritto all'università, parliamo sempre del periodo post-diploma, solo che effettivamente mi rendevo conto che era una vita che non volevo fare, era uno studio che non volevo seguire effettivamente. Questo anche perché mi portavano lontano dalla mia terra e via dicendo, non era una cosa che volevo fare. Quindi pensa che ho mollato tutto i primi 5 giorni di università e ho deciso di stravolgere radicalmente la mia vita. E da quel momento, comunque, avendo tantissimo tempo libero, ho iniziato a disegnare, ma ho iniziato a disegnare più che altro per gioco. Poi i social mi hanno dato una mano, ho visto che comunque il pubblico rispondeva bene ed è partito tutto quanto.
Ho sentito in un'intervista che hai detto che il momento in cui te ne sei accorto di avere questo talento, sì, è stato quando hai fatto un disegno a tua sorella, giusto?
Sì, sì. Perché io più che altro inizialmente disegnavo un po' di arte grafica giapponese, magari mi divertivo a riprodurre qualche carpa koi, sai, tutti quanti gli animali mitologici o che ne so, un samurai e via dicendo. Non avevo mai fatto un disegno reale. Il primo e vero disegno reale l'ho fatto appunto a mia sorella, ma tanto per gioco anche quello, fatto su carta da stampante, quindi una con matite prese da non ricordo neanche dove. Però sono rimasto davvero sconvolto dal risultato. Quindi da lì poi ho cominciato a disegnare sempre di più, utilizzare materiali buoni e utilizzare ovviamente dei formati leggermente più grandi.
Ecco, quindi per te è importante anche ovviamente per la qualità dei tuoi quadri è importante ovviamente, immagino, la qualità dei prodotti, ovvero la matita, la carta. Quindi, come hai detto tu, l'hai fatto il primo con carta da stampante e matita dell'edicola, immagino.
Esatto, sì, ma non è importantissimo in realtà, cioè sicuramente avere un buon materiale comunque per disegnare ti aiuta tantissimo per arrivare prima allo scopo, però effettivamente io credo che con qualsiasi materiale di fascia media si possa disegnare bene, tutto quanto sta nella mano poi effettivamente, non tanto nel materiale, perché certo, comunque poi la mano si adatta pure al materiale che stai utilizzando.
Ad esempio, se a me dessi in mano la più bella matita, la migliore, io cioè, comunque non saprei fare niente, quindi alla fine, cioè, capito, il concetto è questo. Chi ha il talento con qualsiasi cosa riesce a realizzare delle belle cose.
Sì,
sì, ma io sono dell'idea che comunque il talento, sono sempre stato di quest'idea, il talento è sempre un 20, massimo 30%, cioè poi adesso non c'è una percentuale giusta, tutto il resto è lavoro, cioè se non sì, ci lavori su qualsiasi cosa comunque non riesci a tirare fuori nulla effettivamente, no?
Questo è vero.
Io penso che il mio percorso è stato formato tantissimo dal lavoro, io per arrivare a questo punto magari ho fatto, che ne so, 2000 ore di disegno buttate a vuoto, ho detto un numero a caso, non è che lo registrate.
Sì, sì, assolutamente. Il talento va curato e perfezionato per diventare poi qualcosa di in grado di dare dei grandi risultati, ecco.
Certo, certo.
Io immagino quante opere là, che per me sarebbero capolavori, magari tu le hai lasciate nascoste, le hai scartate.
Sì,
secondo me ce ne saranno un sacco. Guarda, io ti ho conosciuto tanti anni fa.
Sì.
Penso che era nel 2014, ma praticamente, che penso che la maggior parte ti abbiano conosciuto così. C'era un post che girava su Facebook del tuo quadro Sensazioni, che immagino sia il tuo più famoso, no?
Sì, 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 a livello mediatico, sì.
Era, guarda, lo possiamo pure magari far vedere. Sensazioni era questo quadro che la tua ragazza, giusto, la tua ex ragazza?
No, mia moglie in realtà.
Tua moglie, ok. Non volevo toccare tasti. Okay. Va benissimo, ok. La tua attuale moglie
sì.
Nel quadro. E ricordo c'era questo post che diceva sembra una fotografia ma in realtà è un quadro, e c'era poi l'altra foto dove ci sei tu che effettivamente disegni il quadro. Io ho detto vabbè, poi mi sono andato a vedere tutte le opere e io lì ti ho conosciuto, ho visto a parte la tecnica smisurata, in altri quadri c'è proprio la voglia di mandare un messaggio, ad esempio Impeto, che è un quadro dove raffigura questa bambina, sì, che disegna sul pavimento, sì. Là c'è un po' di psiche, c'è un po' di lavoro più profondo della mera tecnica, no? Che magari uno vedendo i tuoi quadri pensa che sia il fulcro, no, del tuo lavoro, ovvero andare sulla perfezione, che ci sarà sicuramente anche quello, e c'è, è evidente, ma
certo,
penso ci sia anche un altro aspetto che magari ha un occhio un po' più superficiale, magari non arriva, quello dei messaggi dietro le tue opere. E questo penso che sia importante focalizzare. Per te, nel tuo percorso, quali sono i messaggi che hai cercato più di veicolare? Ecco.
Allora, sì, come dicevi, comunque io cerco sempre di nascondere dentro un messaggio, cioè nascondere, cioè molto, secondo me, molto diretto molte volte. E penso che senza quel messaggio lì comunque non avrebbe proprio senso fare il disegno, cioè a sto punto lo stampiamo e via. I messaggi comunque che ho sempre cercato di... non c'è stato un vero e proprio messaggio, diciamo che sono molto legati al momento in cui sto vivendo, a tutte le sensazioni che ci sono durante i giorni, durante la mia vita, magari anche, che ne so, magari una particolare notizia al telegiornale mi ha toccato e voglio parlare di quell'argomento. Quindi diciamo che tutti i messaggi sono legati alla vita che vivo personalmente, ciò che mi tocca di più.
E quindi un po' vivi le emozioni che hai,
sì,
giornalmente,
in modo amplificato, diciamo, certo.
E le riversi sul...
Esatto, ma perché come ti dicevo prima, io non sono di molte parole. Io credo che sia il modo giusto per esprimersi, almeno per me, che so fare questo, poi ognuno...
Esatto.
La veicola in modo diverso, sì.
Penso che ogni artista poi la vive la propria arte anche un po' come un linguaggio, certo, come un linguaggio vero e proprio.
Certo.
Dico, io ho
come
fatto...
Come ti sei sentito quando la tua immagine è diventata virale su Facebook?
Guarda, è successo tutto quanto non mi ricordo, a ottobre è stato un periodo particolare. Comunque non avevo un grandissimo seguito. Se non sbaglio la mia pagina aveva tipo 1000-2000 seguaci, qualcosa del genere. E mi ricordo che vado a dormire quando la mattina accendo il computer, avevo tipo 10.000 email da rispondere, e poi è stata un'esplosione mediatica, perché comunque poi l'opera ha fatto il giro del web, nel senso ha girato varie testate giornalistiche famose, e da lì poi sono cascati tutti quanti i piccoli blog e via dicendo, mi suonava il cellulare in continuazione, è stata proprio un'esplosione. Mi sono sentito intontito, perché poi effettivamente io non pensavo che questo diventasse il mio lavoro, io lo facevo soltanto per hobby più che altro. E niente, è stata una bella emozione comunque, vedere questo salto tutto quanto, cioè è stata una confusione grandissima. Però
quindi
è stato bello.
Hai capito che la gente apprezzava il tuo lavoro e che era qualcosa su cui potevi investire anche come lavoro, come mestiere, perché da quanto ho capito sì, tu lo facevi come hobby in quel momento.
Sì, lo facevo come hobby perché... io effettivamente ho un'azienda di famiglia e con questa azienda noi lavoriamo stagionalmente, quindi generalmente lavoriamo soltanto il periodo invernale. E quindi diciamo che il periodo della primavera e dell'estate ero molto libero e in questo periodo comunque riuscivo a fare entrambe le cose. Anche perché a dirla tutta, prima di Sensazioni io forse non avevo mai venduto neanche un quadro. Quindi avevo disegnato magari 4-5 anni così senza nessun ritorno economico. Effettivamente non è che puoi far solo quello.
Certo.
Quindi comunque dovevo sempre lavorare in qualche modo.
Sì, esattamente. Quindi dopo sensazioni sei riuscito a fare il passaggio da hobby a mestiere, ma come? Cioè la domanda che mi pongo io come altri... Io ho cantato per tanti anni, facevo musica, e vedo che è un macello, no? Se vuoi passare da hobby a lavoro. Soprattutto in Calabria ci sono dei muri invalicabili nel mondo musicale, poi non lo so nel mondo artistico. Come l'hai fatto quel passaggio?
No, come...
che percorso si fa per... se vuoi dare anche un consiglio a chi vuole provarci.
Allora, comunque il consiglio che posso dare io, comunque chi ha la possibilità, io lavoravo comunque, io tuttora lavoro, non faccio solo quello, onestamente. Perché, cioè, mi ci affido all'arte, però adesso è un po' diverso, adesso c'ho una famiglia da mantenere, capito? Adesso è tutto quanto diverso, se non vendo un quadro magari per un determinato periodo non posso basarmi solo su quello. Diciamo che il passaggio più che altro è stato un problema... perché sostanzialmente quando apri poi partita IVA il resto, diciamo che hai più il pallino, devo vendere. Quindi in quel momento cerchi di fare, secondo me, delle opere che piacciono il più possibile ai collezionisti. Cioè, diciamo che ti distacchi un po' da quello che effettivamente vuoi fare. Cioè, penso che in quel momento un po' si perde la passione. Non so se mi spiego.
No, sì, posso sottoscrivere.
L'arte pura. Cioè dal farlo solo per hobby, per passione, quindi c'è sempre il pensiero, io le tasse le devo pagare, quindi devo vendere.
Eccetera. Esatto, esatto.
No, te lo sottoscrivo.
È un grosso paletto, secondo me.
Sì, no, assolutamente. È il dramma, secondo me, per chi, per molti artisti, di tutti i campi, qualsiasi campo ti puoi immaginare.
Certo.
Quando passi da...
Anche nella musica, immagino.
Sì, sì, anzi, là forse ti vendi pure le chiappe.
Sì, no, vero.
Nel senso, arrivi là e dici: ok, ho fatto un album, tu magari hai fatto un'opera, la devo vendere.
Sì.
Dopo dici: fai quel ragionamento lì, non lavori più. Molte volte è controproducente quel lavoro lì,
sì.
Ma proprio anche nell'atto di vendita, perché poi ti ritrovi a essere uno dei tanti che fa il mainstream, che fa quello che vuole.
Certo.
La gran parte dei collezionisti, esatto, e perdi la tua unicità. Io questa cosa non la vedo in te, vedo che hai mantenuto uno stile, vedo che hai mantenuto sempre quella parte dove vuoi mandare il messaggio, si vede, e io se vedo quel quadro lo so dire se è di Diego Coe, almeno riesco a sentire che c'è qualcosa, che è tuo, che è fatto in un certo modo. Anche quadri più semplici, tipo c'era un quadro di una lampadina rotta, là c'è anche lì un messaggio, e lo capisco che è dalla tua mano. Oltre a questo, in Calabria, come viene vista il mondo dell'artista, proprio pittore, disegnatore in questo caso? Come viene vissuta?
Beh, diciamo che viene vissuta, cioè inizialmente tutti quanti ti dicono: che lavoro fai? Cioè, io magari spiego un po' cosa faccio, sì, ma effettivamente che lavoro fai? Nel senso, qual è il tuo vero lavoro?
Ancora un po' deve subire questa cosa, che sia pittore, che sia disegnatore, cantante, ogni artista deve subire, sì, ma il tuo lavoro vero qual è? No, è questo.
Esatto, è difficile a credersi. Diciamo che in Calabria comunque è molto difficile andare avanti sotto questo punto di vista, perché comunque abbiamo organizzato anche varie esposizioni, alcune anche di rilievo, magari anche qua alla Mesa Terme stesso, però non è facile, perché comunque sì, c'è il pubblico, il resto, però non c'è nessun ente che ti aiuta, perché adesso... non è come fare la piccola mostra di paese, adesso è tutto quanto più complicato, ogni quadro ha un suo valore, e quindi andare ad esporre dei quadri in un locale che magari non è assicurato, dove non ci sta l'allarme, dove il problema è che la notte magari te li rubano, qualcosa del genere, non è tanto facile da gestire, parlo a livello espositivo. Quindi purtroppo, ahimè, preferisco sempre le esposizioni, neanche in Italia, estere, perché vengono curate molto meglio sotto questo punto di vista.
Ho fatto le mostre in New York, no? Immagino, mi ricordo New York,
sì,
Singapore.
Se non... Sì, ultimamente l'ultima che ho fatto è stato a Pechino e adesso siamo un po' fermi per il fatto del virus.
Vabbè, immaginavo. E qual è stata la mostra? Qual è stata la mostra che ti ha più reso fiero, diciamo? Quella che hai vissuto con più orgoglio, ecco.
Sicuramente le mostre che ho fatto in Corea, perché erano 3 mostre museali, quindi sono state fatte soltanto dei musei pubblici, ogni museo ha avuto più di 15.000 visitatori ogni mostra, quindi sono numeri stratosferici che qua sono un po' difficili da raggiungere, diciamoci da tutta. Sì. Poi comunque c'è l'italianità delle opere, quindi quando vai fuori dall'Italia è molto più facile, perché comunque sai, ah, questo artista italiano è tutta un'altra cosa, già entra in ballo l'artista italiano, il Made in Italy, questo, quell'altro, e comunque funzionano molto meglio.
Sì, Made in Italy è un marchio che continua sempre a dare grandi, grandi successi. Ma quindi il tuo seguito è più all'estero che in Italia? Sì. Cioè, seguito in Italia ne hai, però all'estero è più vasto di quello italiano.
Certo, certo. Il mio mercato, in realtà, se parliamo anche di vendite, il 90% delle opere adesso stanno negli Stati Uniti. Qui in Italia avrò venduto pochissima roba, ma non parlo solo di vendita, effettivamente, anche le persone che mi seguono quotidianamente, o i collezionisti e il resto, sono sempre tutti fuori dall'Italia. Sarà anche perché forse l'iperrealismo non è molto apprezzato in Italia, questo non lo so, però non lo so.
Ma può essere. No, il fatto è che in Italia le cose quando vengono da fuori, in realtà in tutto il mondo, quando vengono da fuori le cose vengono apprezzate di più perché la novità da fuori, mentre all'estero sembra che la qualità italiana la venga apprezzata molto bene, per fortuna forse è meglio così anche.
Questo lo so bene, poi... Io tra l'altro nel mio secondo lavoro io esporto pure, perché io sono un produttore di olio d'oliva, lo so che adesso non c'entra nulla, quindi no, tutta quanta la produzione la vendiamo negli Stati Uniti, perché effettivamente voi che siete magari dalla zona sapete un po' come qua l'andazzo, non conviene proprio neanche proporlo in Italia l'olio, quindi sono...
No, effettivamente.
Sempre il discorso, allora, del Made in Italy.
Vendere olio in Calabria, secondo me, è come vendere ghiaccio in Groenlandia, perché lo fanno più o meno tutti, in questo senso, lo fanno tutti. Esatto. Però nel resto d'Italia c'è la competizione dei mercati esteri che danno oli a prezzi bassissimi, e la gente, non sapendo, compra magari un olio di serie Z, di serie C, invece che l'olio di serie A, spendendo 3 euro in più al litro, ad esempio, quindi è più facile venderlo all'estero. Sì, sì.
Esattamente.
Sì, ma un po' con tutto. Poi ci sono ambienti fertili in tante nazioni estere. Certo. Per dire, ma immagino che l'ambiente che trovi in Italia, ma in qualsiasi città, Roma, Milano, non si trova un ambiente fertile come in altre realtà, come hai detto tu, gli Stati Uniti. Un'altra domanda relativa, no, alle vendite,
sì,
che mi incuriosisce un sacco. Ma come gliel'hai venduto? Cioè, come è capitato l'acquisto di Arnold Schwarzenegger del quadro di Lincoln? Cioè, io sono stracurioso. Cioè, no, io non immagino, cioè, non mi immagino che lui ti abbia chiamato su WhatsApp e ti abbia detto: guarda, Diego, senti, me lo mandi qua via Poste Italiane. No, immagino non sia andata così.
No, in realtà è stata una lunga trattativa, nel senso... no, io non ho mai parlato con lui personalmente, a contattarmi era sempre la sua assistente, quindi è stata una lunga trattativa, perché nel periodo che lui voleva fatto il quadro, perché il quadro l'ho fatto su commissione, non ha comprato un'opera, nel periodo in cui ho fatto il quadro ero molto impegnato, stavo facendo una mostra, non neanche ricordo che tipo di mostra stavo preparando, quindi in pratica l'ho rimandato, ma io neanche sapevo fosse lui. Ho detto sì, torna tra un annetto più o meno, che forse riusciamo a farlo sto quadro. Dopo un anno mi ricontatta l'assistente, sono ritornato, ma dopo un anno preciso, vorrei precisare che questo quadro è per Schwarzenegger. Ho detto: ah, ho messo in attesa Schwarzenegger. comunque poi abbiamo deciso il soggetto, ha deciso lui il soggetto, abbiamo fatto varie prove e siamo arrivati a quel quadro lì. Non è il solo personaggio famoso, mi è capitato di vendere anche quadri ad altri personaggi famosi, tipo J.J. Abrams, per esempio, che fu uno dei primi collezionisti. E poi ce ne sono altri, magari qualche dirigente d'azienda, qualcuno che magari non sono nomi conosciuti, però...
Come ti ha conosciuto lui? Cioè, secondo te, o lo sai, cioè te l'ha detto?
No, non lo so, non lo so onestamente. In quel periodo mi pare uscì un articolo su di me a Santa Monica, se non sbaglio, c'era un giornale locale di quella zona lì, e forse per quell'articolo, non lo so, magari, non lo so, mi ha trovato sui social, non ne ho più l'idea, onestamente, perché non ho fatto nessuna mostra in quella zona, quindi non lo so.
Sei molto curioso questo fatto, no? Di come ti abbia potuto venire a
Devo chiedere, non l'ho mai chiesto, onestamente.
E mentre disegnavi per lui, cioè come ti sentivi? Normale o avevi un attimino di pressione in più? Dici, questo è per Schwarzenegger.
Beh, sicuramente, cioè, è un personaggio importante, ma... Però no, vabbè, comunque era il mio lavoro, so che so farlo, onestamente, ma... quindi sono andato tranquillo. Nessuna
questo
pressione.
È stato il tuo primo lavoro su commissione, no? Hai fatto, cioè, tu li fai di solito i lavori per commissione, è una roba
li
che...
Li faccio, ma molto, molto, molto di rado. Ne farò massimo 2 all'anno, non di più. Perché comunque, come avete potuto intuire, il mio lavoro è molto, molto, molto lungo. Quindi un lavoro su commissione significa fermarsi per 2 o 3 mesi e lavorare solo a quello. E quindi non ho neanche il tempo materiale per farne altri, onestamente.
Ecco, a proposito di questo, raccontaci come nasce una tua opera. Cioè, un periodo molto lungo, uno può sembrare magari che sono degli schizzi, in realtà no, c'è un grande lavoro dietro, vero? E tu impieghi tanto tempo a realizzarne una. Raccontaci questo processo.
Allora, generalmente l'opera comunque nasce sempre da un'idea, cioè nel senso, nasce da un'aspirazione che c'è in quel momento, come dicevo prima, è un particolare argomento che mi tocca e via dicendo. Da lì penso al modo su come comunque raffigurarla meglio, quindi magari creo una scena e voglio sottolineare che comunque tutte quante le opere partono sempre da una fotografia. La fotografia è sempre fatta da me.
Questo male c'è la sta questione se si manda composte italiane in America, come
tale corriere. Vabbè, anche a mandarlo è una bella curiosità. Come l'hai mandato?
Guarda, generalmente adesso utilizzo dei corrieri che trasportano solo opere d'arte, quindi sono dei corrieri che fanno solo questo, cioè prendono un polo di linea addirittura, sì, fanno solo questo. Per un tempo utilizzavo UPS, FedEx, comunque normali corrieri, sempre in cassa di legno però, perché comunque le proteggevo in qualche modo.
Immagino sia facile, poi il valore delle opere stesse immagino richieda una certa protezione, ovviamente. Ma poi
a un tempo comunque una spedizione particolare può costare anche 3 o 4 mila euro, quindi se l'opera un tempo valeva 100 euro era impensabile spendere 3 mila euro di spedizione, no?
Sì, assolutamente.
Sì, un'altra domanda che mi sorge è tu come ti organizzi, cioè tu hai delle... Hai detto parti dalla foto, però ci sono alcune tue opere che io impeto. L'hai fotografato?
Sì, però poi magari c'è un piccolo lavoro dietro, che ne so, mi invento qualcosa, cioè qualcosa del disegno c'è, disegno qualcosa dal vivo, sì, ma sono solo magari piccoli dettagli.
Sì, ok, tutti i tuoi quadri partono in ogni caso da una foto. Perché io ho visto anche
da una foto, che sì.
A me
che scatto dico... personalmente.
Ok, quindi hai anche questa abilità, diciamo, della fotografia, perché prima ci deve essere il lavoro del no, di trovare un buon soggetto.
Nel senso così. Poi col disegno lo trasformo un po', l'aggiusto, diciamo. Non faccio mai vedere le foto di riferimento proprio per questo.
E poi magari sfigura, cioè il contrario, la fotografia sfigurerebbe col disegno finale. È pazzesco.
No, vabbè, sto arrivando.
È pazzesco. Piani per il futuro, cosa prevedi? Hai delle iniziative, dopo il Covid ovviamente, magari.
No, attualmente non c'è niente in programma. Io sto continuando a lavorare, adesso ho iniziato una grande opera che penso finirò tra 6 mesi, se tutto va bene, perché forse è la più grande che abbia mai fatto, misura quasi 2 metri il lato lungo, non lo so. Ma io ho sempre fatto così, quando non ho niente in programma faccio opere e le accantono, poi si vedrà.
Sì, ma è il lavoro artistico di tanti, questa roba di iniziare... Ma pure quando facevo musica, iniziavi delle canzoni, le lasciavi in metà, ne scrivevi un'altra, poi facevi tagli e cuci, ovviamente tu tagli e cuci non lo puoi fare.
Purtroppo.
Tu le prendi e le butti, questo è veramente un colpo al cuore, perché chissà quanta roba. Veramente.
No, vabbè, oggi o domani magari le appendo in casa, che ne so.
Vabbè, buttare proprio non le buttiamo.
No.
Per il resto, come la vivono... I tuoi familiari, le persone attorno a te, questa cosa, come l'hanno vissuta negli anni? Ti chiamano l'artista, non lo so.
Sì, no, loro l'hanno sempre vissuta bene, anzi, devo ringraziarli sempre, perché comunque io volevo gettare la spugna già dal primo anno, poi al secondo, poi al terzo, ogni anno volevo gettare la spugna. Ho sempre avuto loro, no, continuo, ma che fai? Che stai a fare? Nel senso, questo qua comunque mi hanno sempre aiutato sotto questo punto di vista. Niente, ho sempre avuto il loro appoggio, tutto qua.
Sì, immagino sia anche un po'
questa è una cosa molto importante, il supporto della famiglia o delle persone che comunque ti sono vicine è molto importante.
Sì.
Io ho sempre ammirato le persone come te che sanno disegnare bene, perché credimi, io sono zero, ma proprio zero, io una X so fare, un più. Quindi ho sempre avuto una sorta di ammirazione particolare perché mi piacciono queste opere, però non riuscirei mai a farle, ma nemmeno 10 anni, quindi davvero complimenti.
Ma guarda, mai dire mai, io faccio anche workshop, quindi magari se vuoi passare qualche volta...
Con piacere.
Ci sono persone che non riuscivano a prendere neanche una matita in mano, adesso fanno bei lavori.
Con piacere.
Perché comunque tutta una, oltre la tecnica, cioè la tecnica si impara, cioè tutto qua. Pian piano, poi se c'hai il tempo libero ci puoi arrivare, secondo me.
Sì, un po'...
Comunque complimenti proprio perché io non ti conoscevo, ad esempio. Simone invece che è sempre avanti in queste cose, conosce ogni genere di personaggio sul web, quindi mi ha fatto conoscere te. Io ho detto sì, intervistiamolo perché davvero i tuoi lavori sono molto interessanti. Sono
davvero belle, quindi io ti avevo già provato di invitare a un'altra iniziativa che avevo fatto io.
Ti ho visto su WhatsApp.
L'avevi visto? Io me ne ero totalmente dimenticato, dico la verità. Me ne ero totalmente dimenticato. Poi ho riguardato e ho detto, ah, l'ho invitato anche lì, ma poi non è potuto venire. Era per il Career Day al Mazzini, che era questo evento dove c'erano. Sì, c'erano tutti questi.
Ricordo vagamente. Ricordo, sì, ma mi ricordo. Ho avuto anche un problema, non ricordo cosa, ma era estate pure, sbaglio.
Sì, no, era quasi alla fine dell'anno, okay. era verso maggio. Sì, no, sarebbe stata una bella esperienza. Sì. Allora, un giorno vorrò venire, verrò sicuramente una tua mostra, quindi mi terrò aggiornato qualche giorno.
Va bene.
Ma in programma di farne qualcuno in Calabria o a Dublino magari? Non ne fanno
forse la mostra. Mese terme è più facile.
Direi.
Non lo so, magari sì, dai. Ma generalmente non organizzo io le mostre, diciamo che mi contattano il resto.
Allora proporrò.
Esatto.
Io.
Se c'è il giusto aggancio, perché no?
Proporrò io, non ti preoccupare. È stata una chiacchierata veramente, veramente, veramente piacevole. Era da tantissimo che volevo parlare con te, avere questo confronto. Sono veramente felice di averti avuto qua a Locri Dublino, ma non ti abbiamo neanche raccontato cos'è questo podcast più o meno.
Sì, questo qua infatti ve lo volevo chiedere io.
Ecco, vabbè, infatti, presentiamoci noi in questo finale.
Praticamente noi siamo due giovani della Locri. Io sono di Locri, Simone di Placanica. E abbiamo frequentato io il liceo scientifico Zaleuco di Locri, lui il liceo Mazzini, sempre di Locri. E lui un anno più grande di me. Ci siamo incontrati nella politica studentesca che seguivamo entrambi, eravamo entrambi rappresentanti. Okay. Quando lui ha terminato il quinto anno, io dovevo iniziare il quinto anno, ci siamo visti, un giorno mi fa, vedi che me ne vado a Dublino, tu come te ne vai a Dublino? Sì, e sono rimasto lì, e quando parti, tra qualche giorno. E così, sentendoci a distanza, lui mi raccontava la vita di questa città, come era diversa dalla nostra terra, è nata l'idea di creare questo podcast, Locri Dublino. Quindi io terminavo il liceo, lui iniziava a lavorare in Irlanda, e abbiamo iniziato a raccontare le differenze che vedevamo tra l'Italia, l'Irlanda, Locri e Dublino, sempre con un occhio verso fuori, verso l'esterno, verso il mondo. Poi io ho iniziato anche l'università e abbiamo iniziato a produrre dei video un poco più approfonditi e a intervistare degli ospiti, e tu sei il nostro terzo ospite. Diciamo che si basa sulla nostra amicizia, sul nostro tenerci in contatto e raccontarci sempre la novità ed essere pronti al confronto. Diciamo che con Simone ci siamo conosciuti così, ormai il podcast tiene molto questa linea. È stato un piacere.
È stato un piacere.
Un saluto
tutto
da Locri.
Mio.
Un saluto da Locri, da Dublino e da...
Da Feroleto Antico.
Ciao Diego, è stato un piacere.
A presto.
Ciao.
Ciao.